Benvenuti alla Scienza per Tutti, anche oggi insieme a Loris Ramponi. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Parleremo di attività didattiche ed esperienze scientifiche, soprattutto di quelle proposte divulgative destinate a chiunque, insomma, non per gli specialisti, giusto Loris? Questa è la Scienza per Tutti.
Esatto, proprio la Scienza per Tutti, e anche oggi scopriremo quante occasioni il nostro territorio offre ai curiosi della scienza, ma anche a coloro che sono interessati a conoscere sempre meglio il patrimonio storico e artistico della città di Brescia.
Cosa dici Loris? Sarà bene fare il riassunto della volta precedente. Dove eravamo rimasti?
Stavamo descrivendo l'originale itinerario astronomico bresciano della Via delle Stelle.
Ci fai il riepilogo in breve delle tappe di cui avevamo già parlato la volta scorsa?
Allora, avevamo descritto l'itinerario partendo da fuori città, precisamente dall'osservatorio Serafino Zani e dal planetario di Lumezzane. Poi eravamo entrati a Brescia dalla Valle di Monpiano, soprannominata la Valle delle Stelle per il suo ridotto inquinamento luminoso. In seguito ci siamo spostati al Museo di Scienze Naturali, dove sono conservati diversi frammenti della meteorite di Alfianello, e abbiamo infine fatto tappa nel convento di San Giuseppe, dove c'è una meridiana tracciata sul pavimento. Infine in Piazza Loggia, davanti al quadrante astronomico dell'orologio del XVI secolo. Prima di parlare della nuova tappa, la settima dell'itinerario, facciamo però una breve sosta in Via Mazzini.
Beh, e cosa vuoi fare da quelle parti? Entriamo nella galleria Tito Speri, così al buio ci proietti le stelle sotto la volta del tunnel?
Ah, lo sai che mi hai dato un'idea interessante? Di notte sarebbe certamente suggestivo proiettare il cielo stellato all'interno del tunnel. Pensa, sarebbe come essere avvolti dal firmamento. Ma quello che invece volevo proporti era una veloce tappa davanti alla biblioteca Queriniana.
Beh, immagino che nell'immenso patrimonio della nostra biblioteca civica ci saranno diversi volumi dedicati all'astronomia.
Ci sono molte opere preziose del passato, celebri testi di astronomia, edizioni riccamente illustrate con disegni, mappe astronomiche, ma non abbiamo il tempo di entrare e andare in cerca di queste opere. Magari lo facciamo in un'altra trasmissione, in un'altra occasione. Questa volta ci fermiamo solo davanti alla porta per osservare con attenzione lo stemma della biblioteca.
Ma perché? Non dirmi che c'è qualcosa di astronomico nello stemma della Queriniana.
È raffigurata una costellazione, proprio quella dell'Orsa Maggiore. Sono rappresentate le 7 stelle principali di quella che è certamente la più conosciuta tra le 88 costellazioni.
E dopo aver scoperto questo aspetto astronomico del logo della principale biblioteca cittadina, dove ci conduci?
Ora ci attende un luogo di cui abbiamo già parlato in un'altra trasmissione.
Aiutaci, dove si trova la settima tappa dell'itinerario astronomico?
Facciamo sosta davanti alla Pinacoteca Tosio Martinengo per ricordare il quadro intitolato Newton scopre la rifrazione della luce.
Quello dove uno dei protagonisti si sta giocando con le bolle di sapone?
Proprio quello, ma c'è anche molto altro. L'opera era stata commissionata da Paolo Tosio nel 1827 a Pelagio Palagi. Abbiamo parlato di quest'opera durante una delle nostre prime trasmissioni. Infatti il quadro, già alla fine degli anni 90, era oggetto di originali visite guidate a cura degli astrofili bresciani. È stato anche esposto in occasione di mostre temporanee. Infatti è l'opera ideale per un percorso su arte, storia e scienza.
Mi ricordo che facevi vedere le stelle sul soffitto della Pinacoteca proiettandole con un planetario itinerante.
Vedo che te la ricordi questa trasmissione. I nostri ascoltatori la possono trovare nel web, nelle pagine del sito scienzagiovanissimi.it. Ma ora riprendiamo il cammino perché ci attende Niccolò Tartaglia, la nostra ottava tappa.
Ma non era un matematico? Vuoi portarci davanti alla lapide a lui intitolata, esposta proprio all'esterno del Duomo Vecchio?
Hai fatto bene a ricordare quella lapide, cita un doloroso episodio della vita del matematico cinquecentesco. Ma la prossima meta invece è davanti all'Istituto Scolastico Gambara, dove c'è la statua dedicata a Tartaglia. Accanto alla statua c'è una sfera armillare dove si possono facilmente riconoscere le immagini delle figure zodiacali e anche distinguere i principali cerchi di riferimento della volta celeste.
Se non sbaglio, è quella statua che ogni tanto perde un pezzo. Mi sembra una mano o forse un compasso.
Beh, purtroppo è successo. Hanno dovuto sistemarla più volte, sia la mano che il compasso. Lo strumento che hai citato mi offre lo spunto per parlare della ricca collezione di antichi strumenti scientifici, compresi goniometri e compassi, che è conservata a Brescia. È una raccolta che comprende l'astrolabio bizantino dell'anno 1062, ma merita di essere citato anche il grande globo celeste del 1640 disegnato da Enricus Ondius.
E dove si trovano?
Fanno parte della collezione dei Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia. L'astrolabio bizantino è il pezzo di maggior prestigio di una raccolta che contiene oltre 50 strumenti astronomici, gnomonici e geometrici.
E quindi ci siamo spostati dalla Pinacoteca al Museo di Santa Giulia e, se non ho fatto male i conti, ci manca solo la decima tappa.
Sì, hai contato giusto e visto che siamo nelle vicinanze di Via Pia Marta, la nona tappa vale doppio perché facciamo sosta nel piazzale del Convento di San Cristo, davanti al quale, rivolto a sud, troviamo un quadrante solare verticale.
Mi avevi già portato da quelle parti, ce ne hai parlato in più occasioni nelle trasmissioni di Brescia Museo a cielo aperto, ad esempio quando ci hai fatto scoprire l'orto panoramico dei padri Saveriani, ma non c'era anche un'altra curiosa meridiana da quelle parti?
È la meridiana catottrica, quella che si trova nel vicino chiostro. Ti avevo proposto una caccia al tesoro, dovevi scoprire come faceva ad arrivare la luce del sole sul quadrante, visto che questo è disegnato sul soffitto, quindi è sempre all'ombra.
Ah, ma certo, c'è uno specchio che riflette una macchia di luce sul soffitto del portico, così per leggere l'ora devo cercare tra le linee orarie dov'è la macchia di luce.
Esatto, come vedi abbiamo almeno 4 curiosi strumenti scientifici che si possono scoprire nella nostra città, da Piazza Loggia fino a Via Pia Marta. Allora, siamo partiti dalla classica meridiana, con il foro gnomonico, così si chiama, ma anche un quadrante astronomico, che fa riferimento alla teoria geocentrica, quello di Piazza della Loggia, e poi una sfera armillare e infine una meridiana riflessione. Per non parlare di tutti gli altri strumenti conservati nei musei, come appunto l'astrolabio bizantino, il grande globo celeste, pensa che è di oltre 1,5 metri di diametro.
Beh, Brescia è proprio una città delle stelle, ma mi sbaglio o se ne parla poco?
Purtroppo spesso accade che non si conoscano o non si valorizzino proprio le cose che abbiamo più vicine. Sono sempre più gettonate le mete lontane.
Beh, a questo punto è facile immaginare qual è l'ultima tappa. Scommetto che dobbiamo salire lungo via Pia Marta.
Proprio così. Saliamo verso il castello. Tra l'altro, quando siamo in cima a via Pia Marta, troviamo sulla nostra destra i resti dell'acquedotto romano. Infatti incontriamo la porticola Santi Eusebi. Così idealmente ci colleghiamo al nostro punto di partenza, visto che l'itinerario è iniziato a Lumezzane, dove gli antichi romani avevano trovato una preziosa sorgente che alimentava l'acquedotto di Brixia.
E possiamo dire che la specola Cidnea, la nostra prossima ed ultima tappa, è idealmente il punto di origine di questo itinerario astronomico bresciano. Ricordami quando è sorta.
Nel 1953, per iniziativa del professor Angelo Ferretti Torricelli, al quale oggi è dedicata. Ne approfitto per ricordare anche la figlia, Laura Ferretti, appassionata insegnante di scienze, che ha sempre avuto un'attenzione di riguardo per gli astrofili bresciani.
E se ben ricordo, la specola vanta un primato.
Allora, il bresciano ha 2 primati in campo astronomico. Oltre al primato della meteorite più grande d'Italia, che abbiamo trovato al Museo di Scienze Naturali, a Brescia è sorto il primo osservatorio astronomico popolare italiano, cioè destinato a tutti, bambini compresi. Un'idea lungimirante del professor Ferretti Tollicelli, copiate in numerose località dove oggi esistono altre specole per la divulgazione dell'astronomia.
Ci avevi raccontato che da molti anni la specola è gestita dagli astrofili, ne abbiamo già parlato in una trasmissione precedente dedicata alla storia della specola Cidnea, che si può riascoltare nel sito www.scienzagiovanissimi.it.
Ti ringrazio per la citazione. Mi limito ad aggiungere che dal 1986 le attività sono curate dall'Unione Astrofili Bresciani e che l'Osservatorio del Castello è aperto tutto l'anno, ogni venerdì. L'appuntamento è sempre alle 21, precise, davanti al portale d'ingresso del castello.
Ma non c'è anche una saletta in castello dove sono esposti dei curiosi oggetti?
Nel portale d'ingresso del castello c'è la saletta conferenze, dove iniziano le serate della specola, con una proiezione ogni volta su un argomento diverso. Da questo locale prendono il via le passeggiate scientifiche organizzate in castello dagli astrofili e dal Centro Studi e Ricerche Serafino Zani. In una vetrina, in questa saletta, sono esposti oggetti, reperti e strumenti che riguardano gli argomenti delle passeggiate scientifiche, dedicate alla botanica, alla geologia e alla zoologia.
Così abbiamo terminato la nostra lunga passeggiata attraverso l'itinerario astronomico bresciano della Via delle Stelle, ma possiamo iniziarne un altro all'interno del Castello di Brescia. Magari in un'altra trasmissione ci descriverai le passeggiate scientifiche tra i giardini della fortezza cittadina. E come terminiamo invece questa trasmissione, Loris?
Come al solito lo facciamo andando rapidamente a vedere uno dei luoghi dove si fa divulgazione in giro per il mondo. Ogni puntata, da poco lo facciamo, si conclude con la descrizione di un'immagine scattata in un museo o in un lontano planetario.
E dove andiamo con l'immagine di oggi? Gli ascoltatori la possono vedere nel sito scienzagiovanissimi.it, dove sono raccolte le registrazioni di tutte queste puntate.
Andiamo a Mosca per vedere il parco astronomico annesso al planetario. Sulla sinistra dell'immagine si vede un gruppo di persone attorno ad una parabola. È una sorta di forno solare che concentra la radiazione solare nel fuoco dello strumento. Al centro dell'immagine c'è una grande sfera armillare, proprio come quella, anche se più piccola, che troviamo accanto alla statua bresciana di Tartaglia. Infine ci sono tre pannelli didattici che si vedono accanto al forno solare. Sui pannelli ci sono dei testi, ma sono scritti in russo.
Beh, non ci saranno molto utili per capire il significato di questi pannelli.
È vero, ma le immagini dei pannelli si possono facilmente interpretare. Ritraggono il sole, un grande astrolabio, cioè la versione moderna del nostro astrolabio bizantino, e il diagramma cosiddetto HR che descrive la vita e l'evoluzione delle stelle.
Beh, magari un'altra volta ci racconterai qualcosa sulla vita delle stelle. Immagino che nascano e muoiano anche le stelle.
Sì, ma è un discorso che si può spiegare non certo in poche parole. Lo rimandiamo ad un'altra occasione.
Insomma, abbiamo arricchito con altre originali attività questa ricca raccolta di strumenti ed esperienze per fare scienza. E chi vuole saperne di più trova tutte le descrizioni nelle pagine web del sito www.scienzagiovanissimi.it che raccolgono le nostre trasmissioni. Allora possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata della Scienza per Tutti e chissà in quale museo ci porterai.
Sarà una sorpresa, vedremo di che laboratorio parliamo, di quale attività e dove magari andiamo a sbirciare nei musei di altre località.
Come al solito. Grazie, Loris.
Arrivederci.